mouse to mouse.
Avviso ai naviganti!
Buongiorno da Antonella Palermo su 105 Live, il canale in FM della Radio Vaticana, il nostro sito 105live.radiovaticana.org. Saluto alla console Massimo Guerrini. Questa mattina in regia ci sono Maria Serena Tullio, Eva Rohrmann. Questa puntata di Mouse to Mouse si occuperà delle novità del nuovo sistema operativo Vista, che ormai è già in commercio. Un esperto ci racconterà le differenze significative con il vecchio sistema operativo e insomma le sfide anche commerciali che si stanno presentando all'orizzonte. Ma prima ancora un altro argomento: ci spostiamo in Vaticano, dove la scorsa settimana si è svolta la plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Una quarantina di persone si sono ritrovate a ragionare sulle sfide che si pongono alla Chiesa universale nel campo delle comunicazioni sociali ad oggi. Letizia Soberon, ufficiale del Pontificio Consiglio e coordinatrice generale della rete informatica della Chiesa in America Latina, ci racconta i dettagli di questi lavori.
105 Live. Radio Vaticana in diretta.
Abbiamo fatto questi 4 giorni intensi di incontro. I membri e i consultori di ogni pontificio consiglio sono quelle persone, cardinali, vescovi e persone esperte nella materia di ogni pontificio consiglio, che offrono delle linee guida alla Santa Sede per un'azione incisiva, opportuna, diciamo in linea con il Vangelo nel campo di competenza.
E ricordiamoci che sono persone rappresentative della Chiesa universale di tutto il mondo.
Di tutto il mondo, c'è per esempio i cardinali, ci sono dell'America Latina, degli Stati Uniti, Brasile, evidentemente anche l'Italia, ci sono persone dell'Africa, persone per esempio Gaudenzio Rosales delle Filippine, ci sono persone molto rappresentative persone che conoscono bene il campo delle comunicazioni, che possono offrire la loro esperienza di contatto con i media nelle loro regioni.
E poi parleremo tra qualche istante anche di qualche progetto particolare. Intanto, cosa è venuto fuori da questo incontro?
Senti, adesso c'è una consapevolezza molto grande che il panorama culturale è cambiato. Lo sappiamo tutti, diciamo, almeno lo intuiamo tutti. Ma come questo panorama, che non è più fatto di giornali, non soltanto TV, non soltanto radio, adesso si aggiunge internet e si aggiunge dentro internet un'enorme quantità di spazi di condivisione. Pensiamo ai nostri figli, ai nostri nipoti, questi giovani che passano la metà della vita al chat, che passano la metà della vita in MySpace. Mm-hmm. Pensiamo a questa Wikipedia, che sono esperienze nuove, assolutamente nuove, di condivisione attraverso media che in un certo senso distruggono quello che si chiamava la comunicazione di massa. Questo interpella la Chiesa.
Certo, in che modo?
Questa è la grande domanda. Ci sono delle risposte ormai, anche qui in Italia, per esempio c'è questa comunità di web cattolici, web cattoliche, che in un certo senso viene incontro alla dispersione. Ma noi come Chiesa dobbiamo agire in tanti aspetti e soprattutto collegarci in un'azione comune, in una visione comune che, rispettando la diversità di ogni media, diciamo raggiunga, metta il Vangelo in mezzo a questo insieme di voci che urlano. Sì. E poi è importante agire in comunione fra noi.
Ecco, perché ricordiamo, voi avete ragionato soprattutto sull'aspetto che riguarda la comunicazione intraecclesiale, giusto?
Non solo, c'è sempre questa doppia versante.
Doppio binario, sì.
Perché noi non parliamo solo per i nostri. Questa è importante nel senso che una comunicazione interna positiva e agile è importante. È venuto fuori la necessità e il bisogno forte di una informazione ecclesiale che raggiunga più posti anche con l'immagine. Non bastano questi informativi, che sono importanti, certo, di radio e anche in internet via testi, ma dobbiamo anche avere l'immagine, perché qui per esempio in Italia è molto più frequente vedere il Papa, i Vescovi che parlano, eccetera, però in altri paesi è assolutamente escluso. Allora noi dobbiamo fare in modo che questo non sia così, che almeno ci sia la possibilità, persino attraverso internet, di vedere immagini che parlano per se stesse, perché i giovani adesso non sono più questi che leggono molto. Tu li fai vedere una bella immagine eloquente e capiscono molto meglio forse degli adulti.
Sì.
Allora questo è sia per l'interno della Chiesa che per una parola significativa al mondo, una parola che può essere in tanti linguaggi, non in tante lingue, in tanti linguaggi, il testo breve, la mail e poi l'immagine, il videoclip.
Poi, altri aspetti che sono venuti fuori?
Beh, sai, un po' di, per esempio, esperienze meravigliose come quella di un consultore indonesiano, il signor Handoko, che è presidente di una TV cattolica in un continente, una nazione enorme, maggioritariamente musulmana. La sua esperienza è meravigliosa, lui offre delle immagini bellissime, delle liturgie inculturate, straordinarie, e molto eloquente, dice che comunque riscontra un'accoglienza molto forte in Indonesia, per esempio, no?
Immagino che anche in Africa, in America Latina, ci siano delle esperienze molto importanti che possono anche fare da pilota per esperienze analoghe in altri posti nel mondo.
Certo, per esempio in Brasile c'hanno 4 enormi reti TV cattoliche che coprono tutta la nazione.
Il Brasile sappiamo che è uno di quei paesi all'avanguardia in questo senso.
Sì, ma poi ci sono altre innumerevoli esperienze, anche piccole, o la rete informatica della Chiesa in America Latina, che conosco io perché la gestisco direttamente, la RIAL, che ha un po' spinto questa idea del convegno mondiale delle TV, perché la specialità della RIAL è diventata quella del tessuto di rete, che è invitare tutte le entità a rimanere se stessi senza dover, diciamo così, costringersi in qualche aspetto, ma agire come insieme in un atteggiamento comunitario.
Magari mettendo a disposizione prodotti audiovisivi o di altra natura e quindi aiutarsi reciprocamente.
Esattamente, perché ci si può aiutare offrendo produzioni, che questo sarà, se Dio vuole, la banca programmi, che ha avuto un'enorme accoglienza come idea a Madrid e che stiamo studiando il modo, diciamo così, agile di lanciare, ma poi anche, per esempio, la conoscenza, il know-how, che cosa un esperto lo puoi offrire per un tempo a un'altra TV più piccola, puoi mettere insieme delle conoscenze tecniche, promuovere la condivisione cristiana dei beni nel mondo mediatico cattolico.
Questi sono i progetti, diciamo, su cui voi lavorerete nei prossimi mesi. È venuto fuori anche qualche altro progetto da questo incontro?
Sì, loro consigliano, chiedono, i consultori soprattutto, avere spazi, diciamo così, cibernetici per incontrarci e continuare una riflessione, perché insistono che la Chiesa deve veramente pensare in una forma nuova, perché adesso non siamo più nell'epoca precedente dei media. Ossia, abbiamo passato questa frontiera proprio 2 anni fa e ancora non ci siamo accorti che siamo in un altro mondo, molto più interattivo, molto più, diciamo quasi, dicevano, ci fa da esempio il mondo civile, mettendo insieme una serie di risorse stupende, perché è la condivisione dei contenuti e la condivisione dell'agire e del pensare. un'intelligenza in connessione, capito?
Certo.
E noi che abbiamo...
Come De Kirchhoff ci insegna.
Esattamente. E allora, con questa visione, noi dobbiamo interpellarci come possiamo essere, e ci sono persone che già ci sono, però come insieme la Chiesa deve pensare diversamente. Questo è un po' il riassunto di tutto quello che abbiamo sentito.
Papa Benedetto XVI, in occasione di questa plenaria del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali, ha inviato un messaggio e i mass media laici, tra virgolette, hanno rilanciato un frammento di questo messaggio in cui il Papa si è espresso con queste parole: molti contenuti di internet e della televisione sono distruttivi.
Purtroppo noi siamo così riduttivi, mi dispiace, però guarda questa che è una frase immediatamente precedente a quella che hai citato.
Mm-hmm.
Indubbiamente gran parte del beneficio per la civiltà è un contributo dei vari componenti dei mass media. Basti pensare ai documentari di qualità, ai notiziari, al sano intrattenimento, ai dibattiti e alle interviste che fanno pensare. Quanto a internet, inoltre, è doveroso riconoscere che ha aperto un mondo di conoscenza e apprendimento al quale prima molti potevano accedere solo con difficoltà, ammesso che fosse possibile. Tali contributi al bene comune devono essere lodati e incoraggiati. Vedi, importantissimo capire che Papa Benedetto XVI segue e apprezza e incoraggia tutto quello di buono enorme che c'è nel mondo dei media, e noi dobbiamo, questo il nostro presidente, Sua Eccellenza Monsignor Foley, insiste sempre, noi dobbiamo esprimere chiaramente la nostra ammirazione per le cose buone, enormi, molto numerose che si fanno nei media. Questo non toglie evidentemente una precauzione su quelle cose anche molto frequenti, non di qualità o addirittura distruttive, però non possiamo essere sempre profeti del no. E il problema è che lo stesso Santo Padre si fa, diciamo, fa questa lode dei media, e i media prendono solo quello che è una critica, è ingiusto.
State seguendo la Radio Vaticana in diretta, era Letizia Soberon del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali. Ci spostiamo ad un altro argomento, parliamo delle novità del sistema operativo Windows Vista da qualche settimana in commercio. Abbiamo in linea al telefono Alessandro Del Rosso, condirettore editoriale della rivista Punto Informatico, redattore di questo giornale di internet dal 1996, il quotidiano di internet dal 96. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno a tutti.
Allora, quante edizioni intanto esistono del pacchetto Vista?
Ci sono ben 6 edizioni. Tra cui 4 sono rivolte agli utenti individuali, quindi ai consumatori, e in effetti qui c'è un po' di confusione, perché effettivamente scegliere non è sempre facile. Si passa dalla versione base, quindi consigliata agli utenti casalinghi, che si chiama Home, mm-hmm, e si arriva fino alla Ultimate, che costa la bellezza di 600 euro, e che invece è rivolta sia agli utenti consumer più esigenti, sia anche ai piccoli uffici, diciamo che coniuga un po' il mondo business con quello consumer.
Allora, noi oggi vogliamo tentare di capire se vale la pena passare a Windows Vista. Intanto, come si presenta l'interfaccia grafica, l'aspetto estetico di questo nuovo sistema operativo?
Rispetto a Windows XP, che è stato il suo predecessore, l'interfaccia grafica effettivamente ha subito molti cambiamenti, sia estetici, quindi è più accattivante, più intuitiva, più facile da usare, sia anche più concreti, perché ad esempio supporta quelli che si chiamano gadget, cioè delle mini applicazioni che sono in grado, per così dire, di galleggiare sul nostro ambiente di lavoro. Ce le possiamo trascinare dove vogliamo e magari, non so, possono darci informazioni sul tempo oppure notizie in tempo reale, eccetera. E poi appunto parlavo del menu più intuitivo, cioè dell'ormai famoso tastino Start, che una volta schiacciato ci permette di raggiungere in tempi più brevi le applicazioni di cui abbiamo bisogno.
Ecco, però che tipo di computer è necessario per questo nuovo sistema operativo?
Purtroppo per sfruttare a fondo la nuova interfaccia grafica c'è bisogno di un computer abbastanza potente, diciamo non più vecchio di un anno e mezzo, un paio d'anni.
Allora, quali sono le nuove possibilità di Windows Vista per quanto riguarda tutto il mondo dei videogiochi?
Windows Vista ha una nuova tecnologia per i videogiochi che si chiama DirectX 10 e che permette di far girare videogiochi dell'ultima generazione con una grafica molto più realistica, molto più complessa e quindi molto più simile a quella che si vedono per esempio sulle console da gioco di nuova generazione. Tutti conosceranno la PlayStation 3, Xbox 360 eccetera. Ecco, una grafica ancora più avanzata di questa e quindi insomma che farà felice e bambini e non solo bambini.
In che modo Vista allargherà la compatibilità con le periferiche di nuova generazione?
Windows Vista sarà molto più compatibile con i dispositivi hardware di nuova generazione, quindi pensiamo a telefonia IP, oppure pensiamo al fatto che riesce a sfruttare le chiavette USB, cioè quelle dove noi possiamo archiviare i nostri dati e portarceli dietro, ecco, riesce a sfruttarle per velocizzare il sistema operativo. In qualche modo noi possiamo aggiornare la memoria di sistema attraverso queste chiavette, anche se non si ottengono le stesse prestazioni, però è un passo avanti rispetto a XP. E poi è compatibile con una nuova generazione di dischi magnetici, di hard disk, che si chiamano ibridi e che sono costituiti, oltre che appunto da piattelli magnetici, anche da memorie flash, che appunto anche in questo caso velocizzano le prestazioni e la velocità del sistema.
Parliamo di sicurezza.
La sicurezza di Vista forse è proprio l'area in cui Microsoft è riuscita a portare le maggiori novità, perché effettivamente rispetto a Windows XP sono stati fatti passi veramente molto ampi. Però se da un lato siamo molto più protetti, specialmente anche nella navigazione su internet, perché c'è il nuovo browser web che si chiama Internet Explorer 7 e che ci permette insomma di proteggerci con più efficacia da virus e altre minacce di questo genere, dall'altro lato però purtroppo bisogna far notare che Windows Vista è meno intuitivo da usare, meno comodo da usare, perché tutti quei comandi, tutte quelle applicazioni che potrebbero mettere a rischio la sicurezza del sistema richiedono un'espressa autorizzazione dell'utente per essere eseguite.
Applicazioni integrate avanzate di Vista?
Applicazioni integrate, abbiamo già citato Internet Explorer 7 e possiamo citare il nuovo Windows Media Player, cioè il nuovo lettore multimediale integrato nel sistema, che è ora in grado di scambiare file, quindi musica, video e foto, con l'ultima generazione, tutti i più nuovi player MP3, quelli che ci portiamo ormai un po' tutti in tasca, diciamo, quindi anche l'iPod di Apple, eccetera. Poi c'è un programma di posta elettronica tutto nuovo che si chiama Windows Mail, che anche in questo caso porta dei vantaggi anche sul lato della sicurezza. E poi abbiamo un nuovo programma per montare i nostri video, i nostri filmini che magari abbiamo fatto nel weekend o durante le vacanze.
Per quanto riguarda alcune valutazioni commerciali che noi a distanza già da qualche settimana dal lancio sul mercato possiamo fare, ecco, cosa ti senti di poter dire?
Guarda, una cosa è certa, che rispetto al suo predecessore, quindi Windows XP, Windows Vista sta correndo un po' di meno, quindi sta vendendo un po' di meno in questi primi mesi del suo debutto.
Come mai, secondo te?
Ma secondo me prima di tutto il costo, perché come fanno notare in molti, i suoi prezzi anche rispetto a quelli praticati negli Stati Uniti in Europa sono molto più elevati, anche tenendo presente dell'IVA e delle varie tasse, sono comunque sensibilmente più elevati rispetto a quelli praticati oltreoceano.
Quanto costa? Forse lo abbiamo già detto all'inizio.
Allora, l'Ultimate appunto, che è quella per gli utenti consumatori, il massimo, costa 600 euro la versione completa e 400 euro la versione aggiornata. Quindi chi dispone già di Windows XP. mentre invece la versione base parte da 199 euro, insomma è già una cifra più abbordabile, però consideriamo che con la versione base ci si fa davvero poco, insomma, soprattutto se si è degli utenti già abbastanza evoluti.
Che sappiamo però che questo genere di prodotti poi con il passare anche di soli pochi mesi subisce una diminuzione, insomma, del prezzo, no?
Sicuramente, però insomma diciamo che questo non è previsto prima di diciamo altri 8-9 mesi. Però magari diciamo che chi appunto è bene ricordare che chi ha già Windows XP può appunto avvalersi di questi prezzi aggiornamento. Quindi la versione basic appunto viene a costare 199 euro invece che 300 euro e questo insomma è già un passo avanti.
Che fine faranno tutti quei PC che non sono vista compatibili e che quindi già possono essere ritenuti obsoleti? Sappiamo che questo è un discorso sempre purtroppo d'attualità, insomma, dove vanno a finire tutti questi hardware?
Guarda, purtroppo ci sono varie iniziative anche da parte dei produttori di PC per riciclarli. Però il mio consiglio è questo: chi veramente non ha bisogno delle grosse novità, di alcune poche grosse novità che porta Windows Vista, si può tenere stretto anche Windows XP.
Ancora
per qualche anno, perché con gli ultimi aggiornamenti Windows XP diciamo che può tenere ancora tranquillamente il passo rispetto al suo giovane fratello.
Parliamo di Punto Informatico, questo quotidiano di internet dal 1996. Vedo che veramente ci sono notizie in diretta sul mondo delle nuove tecnologie. Tra l'altro notavo già questo commento che avete raccolto da alcuni blog al fatto che la Farnesina abbia aperto l'Istituto Italiano di Cultura in via sperimentale da 3 giorni su Second Life. Noi ne abbiamo parlato di Second Life, insomma pare che non abbia riscosso molto successo questa idea.
Ma guarda, francamente io non sono neppure così contrario, nel senso che se gli investimenti tutto sommato sono ragionevoli, sono limitati, io penso che sia anche una buona idea. Certo che non devono ripetere il mezzo scandalo successo invece con il portale sul turismo italia.it, dove si sono spesi veramente vagonate di soldi
e molti utenti si sono lamentati per il fatto che sia fatto molto male, ecco, esatto, rispetto all'investimento economico che c'è stato dietro.
Esatto, e infatti lo hanno dimostrato anche molti sviluppatori italiani, molti blogger italiani che hanno rifatto in 448 un sito alternativo che praticamente è costato zero ed offre quasi le stesse cose.
Ma perché succedono queste contraddizioni pazzesche?
Ma perché purtroppo
non ci si affida alle persone giuste.
Non c'è abbastanza cultura tecnologica, probabilmente non hanno anche dei consulenti in malafede e succedono queste cose e ovviamente c'è sempre chi ci guadagna.
Davvero un peccato, perché poi in questo caso si tratta davvero dell'immagine di un intero patrimonio culturale, no? Di un paese che si vende male.
Ecco. Diciamo.
Certo. Altre notizie che possiamo trovare online sul vostro giornale?
Ma guarda, tutto quello che riguarda il mondo tecnologico, dai computer fino ad arrivare all'attualità, alle leggi, alla telefonia, quindi cellulari, palmari, eccetera, e abbiamo anche una rubrica carina che si chiama Download, che tutte le settimane consiglia programmi, soprattutto gratuiti, da poter utilizzare sotto Windows.
www.trattinoinformatico.it. Io ringrazio molto Alessandro Del Rosso, ci risentiamo
voi la
prossima volta.
Ok, un saluto a tutti.
Buon lavoro.
Ciao.
Ci fermiamo qui per oggi, vi do appuntamento a domani alle 10.30 per parlare di radiofonia. Ritroverete questo programma e tutto il meglio in onda su questo canale sul sito 105live.radiovaticana.org. Da Antonella Palermo è tutto, buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana.